Amici all'ascolto, un cordiale saluto da Giancarlo Lavella, questa è Non Solo Sport e anche in questa sede vogliamo guardare a quanto sta succedendo nelle zone terremotate colpite dal maltempo e dalla neve. Ancora l'attenzione sul hotel Rigopiano dove si cerca di trovare più superstiti possibili, ma l'emergenza è ancora in pieno svolgimento e anche il mondo dello sport è mobilitato per dare una mano ad alleviare le sofferenze di tutte quelle persone che sono rimaste isolate dalla neve. Si parla veramente di metri di neve, un maltempo di natura eccezionale in questo anno. Ecco, noi ci siamo collegati telefonicamente con Angelo De Marcellis, che è il responsabile del centro sportivo italiano di Teramo. Teramo è una delle province più colpite dal maltempo e ha risentito anche poi del terremoto. Benvenuto a Non Solo Sport, Angelo De Marcellis.
Sì, buonasera, salve.
Ecco Angelo, l'intervento nelle zone più colpite dal maltempo è una cosa insomma di queste ore. Voi del CSI state intervenendo anche personalmente. In che cosa consiste la vostra azione di soccorso?
In premessa diciamo che l'emergenza è su vasta scala perché ci sono tanti paesi che ancora non hanno la totalità delle strade ripristinate e ci sono le persone che non riescono neanche a comunicare perché gran parte delle linee telefoniche sono saltate e non c'è la possibilità spesso anche di lanciare allarmi. Manca l'energia elettrica ancora in tantissime zone, soprattutto quelle più interne dove magari c'è lontananza rispetto alle strade provinciali o statali. Quindi in questo momento anche diciamo il movimento sportivo è stato sollecitato a prodigarsi. Tante persone legate al comitato CSI si stanno impegnando nell'andare a supportare le comunità di riferimento. Io qui a Teramo il comitato gestisce un impianto sportivo, una palestra che sta ospitando oltre 100 soccorritori, vigili del fuoco, gruppo soccorso alpino della Guardia di Finanza e diciamo ogni giorno viviamo insieme a loro, soprattutto la sera, la notte quando tornano, la possibilità, condividiamo delle esperienze che hanno vissuto. Ieri addirittura hanno recuperato i corpi di due persone che avevano perso la vita in località Poggiumbricchio e quindi diciamo che è un'esperienza drammatica e nello stesso tempo si vive una grande umanità perché c'è una collaborazione totale di tutte le componenti. Anche ecco, il mondo sportivo questa mattina si sono ritrovati a sparare un arbitro a fianco ad un giocatore che diciamo magari durante il campionato certo. Si ritrovano no, in posizioni, in ruoli diversi, però si è deciso tutti insieme di fare squadra perché adesso dobbiamo raggiungere una vittoria ben più grande che quella di salvare magari
delle vite umane certo.
E magari ecco anche portare un po' alleviare un po' di difficoltà a qualcuno che non riesce a magari uscire di casa. È ancora oggi che sono passati diversi giorni dall'apice del maltempo e della neve, ancora c'è l'esigenza di scavare, c'è l'esigenza di liberare case e di raggiungere posti che sono senza acqua, senza luce e lontani da avere una viabilità buona.
Angelo De Marcellis, tra l'altro ecco i valori dello sport al servizio della comunità in tutti i sensi, con spirito di solidarietà, state proprio partendo per un intervento del genere, di che si tratta?
Sì, diciamo che poco fa siamo stati già in una località dove ci sono 100 metri dalla strada principale, ma in quei 100 metri ci sono 4 metri di neve che tra l'abitazione e la strada e quindi dobbiamo fare in modo che le persone che abitano quella casa abbiano la possibilità di raggiungere la strada principale, che comunque è una strada di campagna, e poi altri 12 chilometri per raggiungere la strada provinciale. Quindi al momento, ecco, sono questi 100 metri che ci dividono da ripristinare una viabilità per una famiglia composta da 3 persone, tra cui una bambina, e quindi sto partendo adesso. Abbiamo raccolto la disponibilità di altri volontari, alcuni sono tornati in città ed altri stiamo risalendo in località Campli.
Angelo De Marcellis, il Centro Sportivo Italiano tra l'altro è mobilitato sin dal 24 agosto, la famosa scossa, terremoto di Amatrice, perché oltre all'intervento nell'immediatezza vi siete adoperati per cercare in qualche modo di far tornare alla normalità la vita di tutti i giorni, soprattutto guardando ai giovani, ecco, attraverso le vostre strutture, i vostri educatori, i vostri istruttori, i vostri insegnanti. Ecco, sì. Questa emergenza neve finirà, grazie al cielo, un giorno e sarete chiamati di nuovo a ripristinare quella che è la vita di tutti i giorni. Vi state organizzando, state già pensando a qualcosa del genere?
Ma diciamo che lo sport anche in questo gioca un ruolo fondamentale, perché ci sono soprattutto delle comunità che vivono una disgregazione sociale, trasferimenti presso la costa, e quindi le comunità si sfaldano. Già su questo abbiamo l'esperienza del terremoto aquilano, che ci ha fatto un pochettino imparare a capire che anche grazie allo sport si possono superare queste tensioni e quant'altro, ma questa è una fase successiva. Adesso quello che più serve è proprio una mano fisica, perché proprio i comuni non hanno gli strumenti per ripristinare le situazioni proprio di emergenza che riguardano la vita. Poi avremo l'opportunità di sviluppare progetti a livello territoriale, il CSI è molto vivo, sicuramente si sapranno in qualche modo inquadrare delle progettualità volte anche a far superare ai bambini il trauma, impegnarli in attività che in qualche modo sia anche un supporto psicologico per una crescita più, diciamo, nella normalità, nella quotidianità.
Ecco, e questo in questo vi siamo vicini, a voi del Centro Sportivo Italiano, ma anche a tutti i volontari che stanno operando a causa del maltempo eccezionale e delle recenti scosse di terremoto. Tra l'altro, guardando a quel gran sasso d'Italia che è un po' la vostra montagna e che purtroppo dalla quale purtroppo si è staccata la slavina che ha creato vittime all'hotel Rigopiano, ecco, è un rapporto particolare con questa montagna.
Ma noi, vabbè, io personalmente sono stato in quell'hotel 15 giorni fa e quindi diciamo che vivo la situazione come un dramma personale. Ieri, parlando con i soccorritori che sono ritornati poi a dormire qui in struttura, hanno ovviamente tratteggiato un quadro drammatico della situazione, e devo dire che diciamo, noi abbiamo un rapporto strettissimo con la montagna, sia per la nostra attività sportiva, sia perché proprio anche le nostre parrocchie, i nostri educatori, i nostri sacerdoti ci hanno abituato a vivere la montagna e a rispettare la natura e a fare tante attività presso questa località, quindi diciamo sono luoghi che conosciamo bene, Rigopiano in particolar modo, perché si trova alle pendici del Monte Camicia, che è una montagna che abbiamo scalato decine e decine di volte, anche portando bambini,
e che fa parte del massiccio del Gran Sasso, mi pare.
Esatto, sì, è la prima catena del Gran, è la prima montagna del Gran Sasso, esatto, più a sud.
Grazie Angelo De Marcellis, se ti lascio ai tuoi interventi, avremo modo senz'altro di risentirci. Grazie
a voi, grazie di cuore.
Seconda parte di Non Solo Sport, sempre in compagnia di Giancarlo Lavella. Vogliamo tornare su quella decisione recente della FIFA, la Federazione Internazionale Gioco Calcio, che porterà il campionato del mondo dal 2026 da 32 a 48 squadre. Una decisione che ha suscitato il plauso di molti, ha fatto storcere il naso ad altri. Noi abbiamo intervistato Italo Cucci, una delle firme più prestigiose del giornalismo italiano. Sentiamo.
Beh, diciamo una decisione attesa e temuta, a seconda di come uno la vede. Per me è un ulteriore passo avanti verso la definitiva commercializzazione dello sport più popolare del mondo. Qui ormai non si parla più di calcio, ma di calcio business. Ho sentito dire che questa scelta dovrebbe invece avere una sua forte base sociale e qualitaria per invitare i piccoli paesi a far parte del gioco. In realtà è una somma di interessi televisivi che porteranno ad accumulare altre centinaia di milioni di diritti da spartirsi fra quelli che per ora sono già belli, ricchi e potenti. Noto solo en passant che lo spirito di allargarsi agli altri paesi è quello di dare per esempio i mondiali al Qatar in condizioni deplorevoli dal punto di vista sociale e umano, ma molto interessanti dal punto di vista monetario.
Ecco, proprio su questo aspetto, coloro che si sono dichiarati favorevoli a questa decisione plaudono al fatto che la vetrina dei mondiali, forse l'evento sportivo più importante insieme alle Olimpiadi, consenta proprio ai paesi, casomai del terzo mondo, una visibilità che può costituire un volano importante per una sorta di progresso.
Ma guarda, io ho vissuto il primo momento importante quando è stata annessa l'Africa, e la cosa era partita perché Avelange aveva bisogno di un bottino di voti a sua disposizione che ebbe. Poi ci sono stati dei paesi africani, faccio l'esempio del Camerun, che si sono attrezzati adeguatamente fino a che l'apporto di quel mondo è stato importante anche per il calcio internazionale, ma se andiamo a vedere buona parte dell'Africa è completamente fuori da questi giri. Sentivo proprio l'altro giorno che anche il civilissimo e interessatissimo Sudafrica, che ha organizzato un mondiale devo dire molto bene, oggi ha delle classiche cattedrali nel deserto, cioè ha degli stadi inutilizzati, e l'interesse del calcio assolutamente e semplicemente televisivo. L'apertura all'Asia, la Cina se la fa da sola, e questo è un altro dettaglio. L'altra, la moltiplicazione dei piccoli paesi, è proprio quello per accumulare i diritti televisivi secondo quella che è la prassi vigente. Quindi non ci vedo niente. Poi parliamoci chiaro, e noi viviamo una situazione in piccolo. Nel campionato italiano viviamo una situazione di questo genere perché con un campionato a 20 squadre esageratamente largo ci sono squadre che arrivano, cercano la promozione e ci stanno un anno giusto per prendere il premio di caduta che gli viene attribuito. Tutto è diventato un affare, e quindi il calcio vero e proprio, che io grazie a Dio ho vissuto per anni e anni, ormai non esiste più.
Ecco, 48 squadre vuol dire anche, dal punto di vista organizzativo, avere più di 10 stadi efficienti. Questo limita la schiera dei paesi che sono in grado di ospitare il mondiale?
Ma guarda, 48 squadre, il problema è tutta la prima parte, no? Il problema è se ne arriva qualcuno fino in fondo, che non è un traguardo sportivo, è un abbassamento del livello della competizione. Faccio un esempio: in questo momento stiamo aspettando la ripresa della così ex Coppa dei Campioni, detta Champions League. Tutta la prima parte è stata fatta per far divertire tutti quelli che volevano e potevano, ma il vero torneo comincia adesso a primavera, dove si affrontano veramente le squadre importanti per un torneo importante che si chiama dei campioni. Non è un concetto decubertiniano quello del calcio. Il calcio ha sempre avuto una sua natura diversa, e ha poi tornei diversi per soddisfare tutti quanti.
Tanta nostalgia dunque per quel mondiale del 1970 in Messico a 16 squadre che per noi italiani porta ancora oggi tanti bei ricordi.
Era il calcio e io non accetto che mi dicano ma perché ai tuoi tempi, no, ai miei tempi erano anche prima, c'erano i tempi di Vittorio Pozzo che vinceva due mondiali, il tempo del campionato italiano a 16 squadre realizza anche un disegno che sembrava impossibile, quello di far venire un po' alla volta in Italia i più grandi campioni di tutto il mondo, mentre adesso dobbiamo prendere nota che siamo invasi da calciatori provenienti dagli altri paesi, ma l'unico campione che si è rivelato proprio perché il campionato italiano l'ha permesso si chiama Higuain, presto ci sarà Dybala, ma sono nati qui, sono cresciuti qui, non sono venuti. Una volta il campionato italiano era la meta preferita di tutti, di tutti i campioni. Ci siamo persi solamente Pelé perché alla fine con l'Inter non si sono messi d'accordo, ma per dire, adesso no, i campioni adesso vanno in Inghilterra, i campioni vanno in Spagna e vanno in Germania e noi continuiamo a macinare un campionato stanco, oltretutto con un dettaglio, scusa se lo devo sottolineare, anche in Inghilterra hanno un campionato a 20 squadre, ma basta vedere anche in questi giorni la Coppa Nazionale, apre la scena sugli stadi, sono stati tutti pieni. Noi invece abbiamo un campionato a 20 squadre eternamente lungo con stadi vuoti. Se non restituiamo proprio quella carica particolare che veniva da un campionato abbastanza ridotto, faremo semplicemente un campionato televisivo, ma forse qualcuno proprio questo vuole, un campionato televisivo.
Terza parte di Non Solo Sport, sempre in compagnia di Giancarlo Lavella. Ci spostiamo a domani, domenica 22 gennaio, e in occasione delle celebrazioni del Giorno della Memoria 2017, in cui si ricorda l'olocausto vissuto dal popolo ebraico, alle ore 10 in piazza 16 ottobre al Portico d'Ottavia, siamo a Roma, si terrà Run for Man, corsa per la memoria verso il futuro. Per la prima volta in Europa l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane propone un momento comune multiculturale per ricordare la memoria della Shoah e lo fa attraverso una corsa sportiva. Gianluca Venturini ha domandato a Noemi Di Segni, ideatrice dell'evento e presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, come è nata questa idea di Run for Man? Sentiamo.
Questa giornata della memoria è celebrata da tantissimi anni e la riflessione è su come renderla viva questa giornata e che non sia banalizzata negli anni. Ovviamente viva la memoria, però diciamo pensando a come celebrare la giornata, e sappiamo che nel tempo e per fortuna c'è stata tanta attenzione da parte delle istituzioni. L'idea era di lanciare un format nuovo di come celebrare questa giornata e allora l'idea, pensando al futuro, alla vita, a quello che il perché di questa memoria, l'idea era allora facciamo una cosa che afferma al massimo il desiderio di vivere. Nasce anche dalla riflessione che la Shoah, che è stato un momento di buio totale per l'umanità, è un elemento identitario molto forte di tutti noi, ma non è l'unico elemento che rappresenta l'ebraismo. E anzi assolutamente non è l'unico, e quindi il desiderio di far capire quanto c'era vita prima, che caratterizza tutta la nostra religione, il nostro popolo, quanta vita c'è dopo perché si è voluto fare riprendere. Allora rappresentare questo concetto di vita attraverso il dinamismo, la corsa, la velocità, e quindi l'idea era di un doppio messaggio. Si vive tutti i giorni, si corre e facciamo ciascuno la nostra vita frenetica, ma nel far questo bisogna ricordarsi quello che è stato e al contempo ricordare che dopo le cose terribili bisogna credere nella vita, bisogna alzarsi come singoli, come popolo, come collettività e continuare a correre, continuare a vivere.
Come è strutturato il percorso?
Allora abbiamo pensato a due percorsi, un percorso professionale di 10 chilometri curato con Maratona di Roma, tutto l'evento è curato con loro e con il Maccabi Italia, e per dare proprio il massimo crisma di un evento sportivo abbiamo una corsa di 10 chilometri, una di 3 chilometri, una camminata stracittadina. L'evento è aperto a tutta la cittadinanza e la cosa appunto particolare, entrambi i percorsi passeranno attraverso luoghi di significato e di rilevanza per quello che è accaduto in quegli anni della deportazione e della guerra, quello che è accaduto a noi, quello che è accaduto anche ad altre popolazioni come ad esempio per gli zingari. E quindi l'idea era che nel fare questo percorso si raccoglie la testimonianza di quella che è stata la storia e si ripassano e si ripercorrono i momenti di grande dolore loro e che ci aiutano a ricostruire il percorso del nostro futuro.
Ci può indicare qualche tappa significativa della corsa?
Abbiamo l'isola Tiberina, l'ospedale che ha accolto moltissime persone, nascondendoli in un reparto speciale e diciamo così definendo questo reparto come un reparto infettivo, e al quale diciamo i tedeschi con il loro arrivo nel 44 si sono visti ben riguardati di non entrare, quindi insomma cercando in questo modo di creare una situazione di massima protezione. Abbiamo il museo del Tasso, ovviamente si parte e si ritorna all'Arco 16 ottobre. Mi fa piacere mettere in evidenza che queste tappe, in ciascuna delle tappe ci sarà un pannello con una spiegazione articolata o una rappresentazione o una narrazione o un appoggiare un oggetto simbolicamente, quindi le persone che attraversano la tappa potranno dedicare una riflessione, un pensiero e apprendere qualcosa, non è solo attraversare quel posto. E mi fa anche piacere mettere in evidenza l'adesione alla corsa da parte di moltissime associazioni e che questa vede tra gli altri la partecipazione dei giovani musulmani, di gruppi cattolici, di giovani che vengono da altre parti del mondo appositamente, e quindi insomma l'idea è che questa corsa verso il futuro per una memoria da portare nel futuro viene fatta assieme ad altri e non siamo soli. Siamo molto onorati e commossi di avere in particolare Shaul Adani, è un campione olimpico maratoneta che si è salvato dal campo di Bergen-Belsen, si è salvato anche nel corso delle Olimpiadi del 72 a Monaco dall'attacco terroristico ed è un esempio di una persona che ha continuato assolutamente a vivere, si è trasferito in Israele per tantissimi anni, professore emerito di ingegneria, e continua a correre, ogni anno corre il numero degli anni della propria vita e sarà con noi e farà il percorso di 10 chilometri, quindi credo che sia un esempio straordinario per tutti noi di cosa vuol dire attraversare momenti di grandi drammi e rimettersi in piedi e ricominciare a correre.
Vogliamo ricordare la data, l'orario e le modalità di partecipazione all'evento?
Assolutamente sì, quindi il 22 alle ore 10 si parte dal Largo 16 ottobre.
E con questa testimonianza di Noemi Di Segni, ideatrice della Corsa del Giorno della Memoria e presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, intervistata da Gianluca Venturini, si chiude la puntata di Non Solo Sport con un sentimento ancora una volta di vicinanza e solidarietà alle popolazioni del centro Italia che stanno soffrendo per il maltempo e per il terremoto. Da Giancarlo Lavella a tutti, un grazie per l'attenzione.